in questa 21ª domenica del tempo ordinario, nella seconda lettura leggiamo dalla lettera agli ebrei delle parole che ci ricordano la correzione del Signore. E, fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. E continua l'autore della lettera agli ebrei: è per la vostra correzione che voi soffrite. Dio vi tratta come figli, e qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Poi c'è una parte che viene saltata per opportunità, mi immagino, no? Perché fa un riferimento, cioè si vede che l'autore della lettera, per continuare ad argomentare, dice: se invece non subite correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete illegittimi, non figli. Del resto noi abbiamo avuto come educatori i nostri padri terreni, li abbiamo rispettati, non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre Celeste per avere la vita. E costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, i padri terreni, come sembrava loro, e Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di farci partecipi della sua santità. Mi immagino che viene saltata anche questo accenno ai padri terreni, all'ipotesi del figlio illegittimo, sia per rispetto, no, di tante vicende umane, ma anche perché probabilmente, ecco, l'autore si fa riferimento a uno stile educativo di allora che in alcune altre zone, in altre epoche, può essere anche diverso, e quindi, come dire, per non distrarre dal messaggio principale che è la correzione di Dio, no? Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le vostre mani inerti, le ginocchia fiacche, e camminate dritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Ecco, in realtà, appunto, queste parole che leggiamo oggi nella messa, nella seconda lettura, fanno riferimento alla correzione del Signore. Allora, noi possiamo pensare che questa correzione del Signore arrivi come? Arrivi attraverso la Sacra Scrittura, attraverso una illuminazione interiore, nella preghiera, oppure anche, pensiamo, attraverso altre persone che ci correggono, anche se in queste parole non viene evidenziato, no? Quindi è la correzione del padre verso il figlio, che significa che il padre gli vuole bene, e che questa correzione, si capisce che all'inizio dà tristezza, però poi alla fine reca un frutto di pace e di giustizia. Bene, la correzione del Signore. È interessante notare che l'autore parla della correzione di Dio. Dio vi tratta come figli. Allora, tutto questo brano mi ha fatto tornare in mente l'unico accenno del Vangelo esplicito alla correzione, che invece in questo caso è la correzione del fratello con il fratello, che è nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18. Fra l'altro è in un contesto, notando anche quello che c'è, è un discorso rivolto alla Chiesa, no? E, è tutto un contesto molto interessante, perché prima Gesù parla di non disprezzare i bambini, no? I piccoli, perché vedono i loro angeli, vedono la faccia del Padre mio che è nei cieli, Poi parla del pastore che perde una pecora e anche se ne ha altre 100, lascia le 99 e va, no? Quindi anche questo è un contesto interessante nel quale inserire la correzione, l'ammonizione. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. C'è tutto un climax, no? Evidentemente mi immagino che si riferisca ovviamente a cose importanti per la vita cristiana, non a piccolezze, no? Questo processo di prima al fratello, poi se non ascolta, ecco, con altre due persone, una o due persone, e poi la comunità. E in verità vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Poi parla dei due di voi che si mettono d'accordo per chiedere una cosa al Padre, no? Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Poi Pietro gli chiede quante volte deve perdonare il fratello che commette colpe contro di me, appunto, no? Quindi c'è anche la dimensione del perdono. Non solo della correzione, dice fino a 7 volte, no, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Questo quindi è il contesto nel quale Gesù parla di questo. Poi no, tutti noi diciamo correzione fraterna, ma è un vocabolo che qui dentro non c'è, no? Però la tradizione della Chiesa spesso l'ha chiamata così, no? Ma allora io mi sono chiesto, e questo è l'unico momento nel Vangelo in cui Gesù parla di questa realtà, e mi sono chiesto: ma Gesù come la vive? Come la vive? Quali sono le correzioni fraterne di Gesù nel Vangelo? E devo dire che cioè, preparando questa meditazione, ho fatto un po' una scorsa, era un'idea che avevo in mente già da tempo, però necessita di maggiore tempo per essere più completa. Però una prima cosa che mi ha colpito proprio appunto del Vangelo di Matteo, quasi ammonizioni così, diciamo correzioni dirette, quasi non ce ne sono, ci sono molte correzioni collettive, cioè quello sì, pensate ai farisei, cioè il guai detto a tutti, no, guai a voi. Oppure i discepoli tutti insieme, no? Quindi correzioni collettive ce ne sono molte, ce ne sono i discorsi in cui Gesù dice molte, perlomeno a me pare che siano parecchie. Però siccome la correzione del Vangelo, cioè di cui parla Matteo 18, è vai fra te e lui solo, allora ho provato, magari pensiamo prima, perché è quello che ci interessa di più, quali sono le correzioni personali, no, che Gesù fa, e ho identificato 17, per adesso, no, poi magari ce n'è qualcuno in più, 17 personaggi con cui lui, Gesù fa una correzione. E fra l'altro anche questo mi colpisce molto perché sono quelle personali, mentre quelle collettive sono molto forti, no? Guai a voi, farisei, ipocriti. Quelle personali, forse la più forte è quella che fa Pietro, che gli dice: va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Però la cosa che sicuramente è interessante è che mai, mai, mai Gesù, invece di, cioè, perlomeno il Vangelo non riporta, ma è ovvio che sia così. Se deve dire una cosa a Pietro, non la dice ad Andrea, dice, non è che sparla di Pietro con Andrea, no? Non è che mormora di Giovanni con Giacomo, no? Beh, proprio non esiste. Nel Vangelo non esiste questa cosa qua, mi pare. Poi se voi invece vi ricordate di qualche passo me lo dite, così arricchisco la mia documentazione. Quindi quello, cioè, quando Gesù dice vai fra te e lui solo, dice una cosa che lui fa. Non è che... Quindi, per esempio, con Pietro, e questa cosa, appunto, sapete, dopo è bellissimo vedere che uno cerca i dialoghi personali di Gesù nel Vangelo, cosa che, ecco, è interessante. Ci sono guarigioni, ci sono lodi, no? Lodi, molte lodi di Gesù a... Anche, ma anche a Pietro, prima di correggerlo, gli fa una lode sperticata. Io dico a te, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Beato sei tu, perché nella carne e nel sangue te l'hanno rivelato, perché ha detto tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora, a te darò le chiavi del regno dei cieli, eccetera. Bene. E poi dopo, quando Pietro, davanti alla manifestazione di Gesù della sua futura passione, no? Avrebbe dovuto soffrire molto da parte degli anziani, capi sacerdoti, scribi, venire ucciso e risorgere, Pietro dice Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Allora Pietro, scusami, Gesù lo corregge chiaramente: va dietro a me Satana, tu mi sei di scandalo perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Poi sempre con Pietro, questo lo racconta San Luca, e anche con molto affetto, no? Queste due parole, Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E Pietro gli dice, Signore, sono con te, sono pronto ad andare anche in prigione alla morte. E allora lì Gesù, Pietro, io ti dico, oggi il gallo non canterà prima che tu per tre volte abbia negato di conoscermi. Quindi Gesù con delicatezza, possiamo dire, con affetto, senza rancore, no? Senza acredine, corregge Pietro, gli dice prima quello che avrebbe sbagliato, e in effetti poi quando il gallo canta e Pietro l'ha rinnegato già tre volte, allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, cioè quindi anche al di là della parola, anche lo stesso sguardo, no? Cioè Gesù cerca Pietro lì nella folla del caos, della casa del sommo sacerdote, no? In Galli Cantu, no? Quella è il luogo dove anche a Gerusalemme si va e si ricorda. Lo sguardo, fissò lo sguardo su Pietro, cioè anche con lo sguardo gli ricorda. Allora, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto e uscito fuori pianse amaramente. Quindi, ecco, poi ancora quando, sempre pensando, avendo nello sfondo le tre negazioni di conoscerlo, no? Che Pietro, allora nel Vangelo di Giovanni alla fine c'è quell'episodio così bello in cui Gesù gli chiede per tre volte se lo ama, no? Mi ami tu più di costoro? Ecco, pasci i miei agnelli. Mi ami tu? Sì, Signore, mi ami. Quindi ecco, questo è anche un altro modo di correggerlo, anche senza neanche citare il fatto, no? Pensate, ecco, un caso in cui forse uno potrebbe dire, ma forse in quel caso Gesù, nel giovane ricco, no, che gli dice va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi, e però il giovane se ne andò triste, ma anche in quel caso Gesù non sparla di lui. E Gesù allora disse ai suoi discepoli, in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Cioè non è che dice, ecco, vedete, quello se n'è andato perché ha le ricchezze, poi non vi dico che altre cose so di lui. No, 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 non fa così. Parla in generale, la statistica dice che un ricco fa fatica, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Poi lo sapete che quella, mi pare proprio a Gerusalemme, se non l'ho vista, c'è quella, accanto a una porta c'è un piccolo pertugio a forma di cruna d'ago, dove, che era fatto in modo perché se la città è chiusa, ecco, uno può passare, tra l'altro deve lasciare i bagagli fuori, no? Quindi l'aspetto del distacco. E allora un uomo ci passa anche se un po' con fatica, senz'altro un cammello, no? Per cui questo potrebbe essere il riferimento di questo dialogo di Gesù. Però anche in quel caso, ma poi è anche positivo, dice, ma allora, perché i discepoli, allora chi può essere salvato? Un ricco, ma tutti siamo ricchi in qualche modo, no? Siamo attaccati alle cose. Vabbè, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile, no? Vi ricordate Simone Fariseo, quello della donna peccatrice, dove Gesù con sapienza lo porta a rendersi conto di quello che ha pensato e poi gli dice a tu per tu, no? Cioè, vedi, questa donna, sono entrato in casa tua, tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Fra l'altro queste cose Gesù tu gliele dici perché lui ha pensato male, se no chissà quante volte sei passato sopra anche a questi sgarbi. Però lui ha pensato male di quella donna che ti pensava, quella donna che lo tocca, perché poi vabbè. E invece Gesù gli dice: questa donna sta amando e ha molto amato, no? Invece tu non sei capace di amare perché non mi hai dato un bacio. Lei invece non ha cessato di baciare i piedi da quando sono entrato. Tu non hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato, invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Bellissime queste correzioni di Dio, no? Di cui parla la lettera agli ebrei, quando vengono da Gesù in questo modo, e sono proprio molto belle, no? Poi ho pensato, ecco, il caso di Giacomo e di Giovanni, questo caso li metto insieme, quindi non è proprio personale, anche perché li metto insieme perché tutte e due insieme, no? Dicono, o comunque, ecco, Giovanni prende la parola e dice: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. E Gesù gli rispose: non lo impedite perché chi non è contro di voi è per voi. Però, e questa è anche collettiva, anche se si rivolge a Giovanni, che in particolare che è quello che ha preso la parola. E poi quando c'è la mamma dei due, no, scusate, prima ancora c'è un altro rimprovero sempre a Giacomo e Giovanni, quando vogliono che scenda dal cielo fuoco e li consumi, i poveri samaritani che non hanno voluto che lui passasse nel loro villaggio perché stava andando verso Gerusalemme. E allora insieme dicono: Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Si voltò e li rimproverò. Ecco, no? Poi continuano il cammino. Altri che sono anonimi, per esempio quello che dice: permettimi di andare. A un altro disse: seguimi. E lui dice: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. E allora Gesù gli dice: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece vai a annunciare il regno di Dio. A un altro gli dice: ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. E Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Cioè, noi guardiamo, comunque, sono tutte cose che conosciamo molto bene del Vangelo, oggi le guardiamo pensando l'aspetto Gesù che corregge direttamente, non è che dice, chiama Pietro, dice: senti Pietro, vai da quello là e digli che ha sbagliato a dire questa cosa, non lo fa mai. Ma direttamente dice: Perché pensate anche a Marta con molto affetto, no? Ecco, una cosa che quindi noi leggendo il Vangelo vediamo che Gesù mai fa delazioni, no? Mai. Sparla, mormora, no? Ma direttamente dice le cose anche dei farisei, non è che raduna i discepoli, cioè qualche volta li mette sull'avviso, guardatevi dal lievito dei farisei, cioè, però quando deve dire dove sbagliano glielo dice direttamente, anche collettivamente, no? E poi è nella correzione fraterna, diciamo così, personale, è molto affettuoso con Marta. Betania, Marta, Marta, no? Questo nome ripetuto 2 volte che significa proprio affetto, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno, Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Un unico caso in cui dice andate a dire, no? È Erode, ma d'altra parte, cioè, poi Erode è quello anche di fronte al quale sta zitto, no? Quando Pilato lo manda da lui perché non lo reputa degno, no, della sua parola, e i farisei gli dicono: parti, vattene via di qui perché Erode ti vuole uccidere, cioè non è proprio uscire allo scoperto. Allora, egli rispose loro: voi mi dite che lui mi vuole uccidere, allora andate a dire a quella volpe: ecco, io scaccio demoni, compio guarigioni oggi e domani, il terzo giorno la mia opera è compiuta, però è necessario che oggi, domani e il giorno seguente io prosegua nel cammino, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Quindi lui mi vuole uccidere, bene, vado a Gerusalemme per essere ucciso, e cita in modo forse non comprensibile, no? Prima dell'evento, i 3 giorni, no? Sì, in cui sta nel sepolcro, anche Gerusalemme, la città, anche a Gerusalemme vuole tanto bene e cerca di dire qualcosa a Gerusalemme, no? Tu che uccidi profeti e lapidi, quante volte quelli che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una chioccia, i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto, no? Anche nelle parabole, per esempio, pensate alla parabola del figlio al prodigo, il papà con il figlio più grande che fa tutto lo scontroso e l'offeso e non vuole entrare, esce e va da lui e cerca di parlare, no? Suo padre uscì a supplicarlo. E il figlio dice: ora che è tornato questo tuo figlio che ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. E gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello, tu dici questo tuo figlio, dico questo tuo fratello, era morto, è tornato in vita, era perduto, è stato ritrovato. E addirittura è bellissima idea come con Zaccheo, ma manco gli dice niente, cioè il Vangelo non riferisce nessuna parola in cui Gesù gli dice: Zaccheo, scendi che devo venire a casa tua. Poi non è che gli dice: Zaccheo, tu sei un peccatore, hai rubato tutto, no? Semplicemente sta con lui e quello capisce tutto e dice: do la metà di ciò che possiede ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Invece gli altri mormorano: è entrato in casa di un peccatore, no? Pensate come l'altro, come il buon ladrone corregge il suo amico, l'altro ladrone, infatti io penso che poi si salva anche l'altro, come Gesù corregge i 2 di Emmaus, stolti, lenti di cuore a credere, come corregge la Samaritana: hai avuto 5 mariti, in questo hai detto il vero, quindi quello che hai adesso non è tuo marito, in questo hai detto il vero. Quindi notiamo così la delicatezza, no, con cui, dicendogli hai detto il vero, per dire non hai detto il vero, gli dice hai detto il vero, no? E così poi anche c'è una canzone a Giuda Iscariota molto carina, a Filippo, e per la donna, quella lì che gli fa l'unzione, no? Dice lasciala fare, lasciala fare. A Filippo, da tanto tempo sono con voi, al servo del sommo sacerdote, perché mi percuoti, ma se, dimmi dove ho detto male, no? Poi a Tommaso Apostolo, metti qua il tuo dito. Questi sono 17 personaggi e noi cerchiamo siamo contenti, Gesù, se tu ci correggi così, perché è la cosa migliore che possa accadere, è una grazia veramente, e poi cerchiamo anche noi di correggere così, direttamente tra te e lui solo, come tu ci hai detto di fare, e con delicatezza, con affetto, con opportunità. E con l'aiuto materno e sorridente di Santa Maria.